Amen. Allora, una breve riflessione ancora questa mattina. È bello come stiamo imparando a gustare, vivere senso della famiglia, e oggi le due famiglie che riescono a sopravvivere sono la famiglia mafiosa, una logica perversa che comunque sta crescendo, si sta implementando, interessa non soltanto alcune aree, ma molte aree, da quelle politiche a quelle economiche soprattutto, a quelle poi più conosciute nei nomi di mafia, 'ndrangheta, eccetera, eccetera. Ma mentre questa famiglia collegata dall'odio, dalla violenza, dal male, dalla paura, dalla intimidazione, ancora dal controllo, ecco, cerca di unire, Dio sta cercando di portare in alto quello che è il suo progetto di famiglia. E il suo progetto di famiglia non solo nella famiglia, specie in estinzione, ma nella famiglia spirituale, cioè nella capacità, nel miracolo di stare insieme non perché forzati, non perché dominati, non perché controllati, non perché influenzati in qualche modo dalla paura, non per ragioni di interesse, ma spinti dall'amore. È un'impresa da Dio, e infatti Dio lo sta cercando di svolgerla, perché noi troveremmo sempre le difficoltà, e tutta la storia della Chiesa è una storia sempre di conflitti, di divisioni, di tensioni, di crisi, di ribellioni, di scissioni, di divisioni, eccetera, eccetera. E questo naturalmente ci fa comprendere come questo progetto di Dio è fortemente ostacolato nella famiglia naturale, nella famiglia spirituale. Anche il crescere delle dimensioni virtuali è un modo per sfuggire a un confronto reale, perché io posso essere unito con tutto il mondo, collegato in varie maniere, ormai ci sono mezzi molto superiori a Skype o altre situazioni, Zoom o altre cose, ma l'unione reale è una cosa del tutto differente da quella virtuale. La Chiesa reale è una Chiesa dove ci confrontiamo. Non facciamo ciber Chiesa, come c'è ciber sesso, ciber, cioè una dimensione di relazione più o meno positiva, però a distanza, mentre la bellezza, la gioia e il dolore, delizia e tormento, è proprio quello che avviene quando impariamo a stare insieme, e lo stare insieme diventa una sfida per crescere, per maturare, per realmente sviluppare il carattere di Cristo. Questa mattina sento molto di insistere su un aspetto fondamentale del nostro cristianesimo, e ho dato un titolo molto semplice a questa riflessione, l'ho chiamata coerenza o potenza? Coerenza o potenza? Che significa coerenza? Credo che non ci vogliano molte parole per spiegare che naturalmente, per natura umana, noi siamo tante volte abbastanza in dissonanza da quello che diciamo, e tante volte Gesù dovette rimproverare i farisei e dire agli altri: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, perché spesso, anzi direi quasi universalmente, c'è una dissonanza estrema tra quello che diciamo essere giusto, bene e tra quello tante volte che esprimiamo. Questa sfida è una sfida per tutti quanti e tante volte realmente ci poniamo di fronte, se vogliamo, attenzione, perché c'è chi non si crea nessun problema se non è coerente a quello che dice, agli obiettivi che dichiara, a quello che si propone, al progetto che ha, ma troviamo stranamente una coerenza estrema tante volte nel male, nella logica imprenditoriale. Troviamo una coerenza estrema quando uno dice ti fregherò fino all'ultimo centesimo, e che lo faccia un ladro o che lo faccia un banchiere o che lo facciano le tasse o che lo faccia il governo. Tante volte c'è una coerenza molto più forte, stranamente, nel male. Cioè, come dire, il diavolo tante volte è coerente con se stesso e chi si ispira al male è coerente. E non ci possiamo aspettare da chi si ispira al male che possa essere incoerente. Ma andiamo invece a quella coerenza positiva che tante volte ci proponiamo di sviluppare. C'era una parte della scrittura dove tante volte citiamo che, per esempio, l'apostolo Paolo di fronte alla legge osservava quella incoerenza, quella difficoltà che tutti quanti osserviamo quando ci proponiamo di fare il bene, ma poi veniamo catturati dal male. Tanto è vero che lui viveva questa frustrazione, diceva: ma com'è possibile? Sono in crisi perché è il male che non voglio, guarda caso, guarda un po', e fello sempre che finisco di fare, e il bene che vorrei fare non mi riesce. Ma questa situazione ovviamente non deve portarci a una sorta di rassegnazione, di fatalismo, perché tante volte io vedo che la scrittura è sempre citata in maniera tale da giustificare le proprie azioni. Facciamo dire alla Bibbia quello che vogliamo. Questa situazione Paolo la sottolinea semplicemente per dire che non basta la coerenza, non basta la volontà, non basta il desiderio per poter raggiungere gli obiettivi positivi che Dio ci ha messo davanti. Non è sufficiente. Quindi, quando ci mettiamo di fronte alla legge, quando ci mettiamo di fronte al dovere del cristiano, quando ci troviamo di fronte a qualcuno che ci sfida e ci dice devi essere coerente, giustamente, ma non è sbagliato essere coerenti. Il problema è che non c'è coerenza senza potenza. Mi piace la rima. E ora lo spieghiamo meglio perché. Perché la nostra vita, secondo quello che Dio sta cercando di implementare dentro di te, deve passare, può passare, anzi ho corretto per cui vi do già, dal devo al posso. E il verso forte che mi risuona questa mattina è Filippesi 4:13, che dice: io posso ogni cosa in colui, in quella parte di Cristo in me che mi dà la forza. Fratelli, veramente può sembrare uno slogan che spesso affermiamo, ma io credo che spesso noi siamo più impressionati dalla forza umana e ci sentiamo più forti quando magari ci siamo gasati, ci sentiamo più forti quando conosciamo più Bibbia degli altri, ci conosciamo più forti, ci sentiamo più forti quando abbiamo il portafoglio pieno, ci sentiamo più forti quando siamo emotivamente gasati o presi, ma la forza reale è collegata alla vita di Cristo dentro di te, dentro di me. E quando cerchiamo di invocare la nostra coerenza, quando cerchiamo di adeguarci, quando cerchiamo di minacciarci dicendo ma tu perché fai questo, tu non puoi fare questo, tu non puoi essere così, Certamente è coscienza del limite, è coscienza della incapacità, ma Dio non vuole farci vivere sempre la frustrazione della incoerenza, cioè il dramma di vedere che quello che di bene vogliamo fare non ci riusciamo. E quello che Dio sta cercando di farci scoprire è che non ci chiama una coerenza più grande, ma Lui ci ha dato la potenza per essere diversi. È quello che questa mattina abbiamo bisogno di capire, che quando parliamo di potenza non stiamo parlando di chissà che cosa. Quando Paolo diceva quel versetto, se andate a leggere il contesto, stava parlando della sua capacità di vivere nell'abbondanza e nella penuria. Nella ricchezza, quando ce l'aveva, nella povertà, nella fame, e mangiava anche lui qualche volta, come ieri ho mangiato io un po' assai, un po' di pizza oltremodo, ma anche nella fame. Questa scoperta che la potenza di Cristo gli permetteva di superare circostanze difficili, circostanze impossibili. Quindi tante volte noi immaginiamo io posso ogni cosa e fantastichiamo, come io da piccolo ero un seguace di Nembo Kid, poi trasformatosi in Superman e poi si è fermato a Superman, ma ai miei tempi era Nembo Kid. Questa idea di potenza chiaramente mi fuorviava dall'idea reale che Dio ha di potenza. Perché? Perché io immaginavo che con la potenza potevo dominare gli altri, potevo sconfiggere gli altri, potevo essere il salvatore del mondo, io, non Dio. Potevo fare qualunque cosa, ma poi ho dovuto scoprire non solo la mia incoerenza all'idea di essere buono, bravo, non solo scoprire il male che nascondevo molto bene nella mia vita, anche se ero una persona ineccepibile, una persona che non voleva fare nessun male, una persona che anche se prendeva i soldi un po' dalla tasca di mio padre già mi sentivo in colpa, anche se mio padre dice in fondo è mio, ma poi se li sto prendendo sono miei. O altre cose, qualunque cosa, avevo uno scrupolo incredibile e dovevo lottare con questo scrupolo, e tante volte scoprirete che spesso, nonostante tante volte abbiamo un giudizio strano di chi ha problemi mentali, tutti quelli che hanno dei problemi mentali sono delle persone che si sono impegnate in un combattimento contro il male. Il problema è che non ce la possono fare con le loro forze. Quindi il passaggio del disagio psichico, della sofferenza, chiamala ansia, chiamala depressione, chiamala disturbi ossessivi, chiamala, in realtà già denota che tu, non tu solo, sei alla ricerca della vera armonia, alla ricerca di una soluzione. Solo che il problema è che quando fai questi sforzi solamente a livello umano non puoi altro che peggiorare i tuoi disturbi psichici e arrivare magari poi a depressioni più grandi, a ossessioni, si può arrivare persino a deliri, a cose, chi più ne ha più ne metta. Però quando poi incontri l'amore e la grazia di Dio, e allora lì hai una chance, ma non perché Dio magicamente cancella la tua malattia, abracadabra, e se ne va la depressione, abracadabra, ma perché ti fa scoprire un modo diverso di affrontare il problema, che non è devo essere coerente, devo essere buono, devo farcela. Poi un ciapazzo, mi sento in colpa, mi condanno, mi autopunisco, me la faccio pagare. E tante volte il malessere psichico ha a che fare, dicevo, col tentativo noi di cambiare, noi di essere forti, noi di raggiungere gli obiettivi, perché abbiamo questa legge del volli fortissimamente volli o del devo, assolutamente devo, non so quale preferite dei due, ma tante volte siamo così, devo resistere, devo farcela, devo sopportare mia moglie, devo, addio, poi basta, non ce la faccio più, basta. Basta, mi dimetto da tutto, basta, me ne fuggo, me ne vado alla regione straniera, non ce la faccio, devo, la coerenza, che non è un qualcosa di sbagliato, aderire a un progetto di relazione, di patto, aderire a un'armonia, aderire a un progetto di bene, non è male, il problema è come stiamo cercando di raggiungerlo, il problema è se stiamo solamente sforzandoci di appiccicare la parola di Dio. Io tante volte devo parlare con un sacco di persone che seguono alcune modalità di predicazione dove dice prendi pensiero positivo e appiccicalo al posto di quello negativo, ma non funziona così, non è una influenza mentale della Bibbia che ci cambia, non è un versetto a posto di un dolcetto, no? Un versetto al posto di una immondizia che tu puoi mettere, come dice, anziché pensare questo, pensa quello, no, è la scoperta della potenzialità, della vita nuova, della identità nuova che Dio ti ha dato. E tante volte invece trovo un sacco di cristiani che fanno sempre braccio di ferro con pensieri negativi e positivi. Devo pensare cose belle, guarda caso, poi gli vengono ossessioni di bestemmia. Devo pensare. Stanno cercando di sforzare la loro mente a pensare positivo, a pensare Dio, ma la mente, come tante volte sottolineo, la mente umana, dice il nostro amico Paolo, di Dio non ne vuole manco a brodo. La nostra mente, Dio non lo vuole. Quindi quando continuiamo a insistere sul voglio e il devo, sulla coerenza, prima o poi verrà la ribellione. E verrà la ribellione perché non ce la facciamo, allora diciamo Dio, ma tu mi stai chiedendo troppo. Verrà la ribellione perché magari abbiamo pensato che Dio risponde quando noi facciamo delle cose, allora Signore noi dobbiamo ammaccare questo tasto, fare questa cosa, mettere questo ingrediente e poi sicuramente il miracolo viene. Poi il miracolo non viene, mamma mia, sono stato preso in giro da Dio, ma con me non funziona, io ho fatto la mia parte e Dio no. Tante volte l'illusione umana ci conduce alla crisi, alla disperazione. Ma questa mattina, brevemente, vorrei sottolineare che Dio ha, diciamo, preso in considerazione, è stato contento di tutte le volte che tu hai detto devo, che hai detto voglio essere coerente, però poi ha cercato di farti capire che non avresti potuto farcela da solo. Non avresti potuto farcela come semplicemente un'educazione che hai ricevuto, anche cristiana, perché senza la rivelazione della potenza della vita di Cristo che è in noi, alla fine il devo, la coerenza rimarrà un'utopia. Dice, ma tu non dovevi cambiare, dice, ma sempre stesso sei. Ma tu non dovevi veramente riuscire a impegnarti in quel... Se ne sei fuggito. Ma tu non dovevi riuscire... Tante volte viviamo nella illusione, nella consolazione dei nostri insuccessi e cerchiamo di nasconderci poi per non accorgerci che tutti i nostri buoni propositi sono andati a finire a quel paese. Tutti i buoni proponimenti, tutte le cose che avevamo detto dovevamo fare, tutte le cose sono rimaste incompiute, inadempiute. Ci dimentichiamo persino della chiamata che Dio ci ha fatto. Ci dimentichiamo della bellezza di essere Chiesa. Ci dimentichiamo della bellezza della comunione fraterna. Ci dimentichiamo tutte quelle cose che magari ci siamo imposti di fare. Abbiamo cercato di essere coerenti, se sei cristiano... Devi, se sei cristiano È giusto che tu faccia questo. Se sei cristiano devi andare in chiesa. Se sei cristiano devi avere comunione. Tanti proponimenti, tante cose, magari forzate anche dall'esterno, o ti mangi questa minestra, o ti mangi questa dottrina, o ti butti in un inferno senza fine. Tante volte forzati dagli altri, forzati da noi stessi, ci siamo imposti di vivere secondo la parola di Dio, ma il risultato non è stato altro che frustrazione, che crisi, che ribellione, che allontanamento, perché poi alla fine non ce l'abbiamo fatta. Ed è naturale che sia così. Dio non si meraviglia. Dio non va in crisi perché noi andiamo in crisi. Ma Dio, questa mattina, sta dicendo che vuole che tu trasformi i tuoi devo in una scoperta della potenzialità, della possibilità. È possibile, è possibile, tutto è possibile, disse una volta Gesù a chi si fida, a chi crede. Come stai lottando le tue difficoltà? Ti stai flagellando a colpi di versetti? Ti stai colpendo con devo essere coerente, devo farcela, non è possibile, perché se non ce la faccio perderò la faccia, perderò, questa è la prima, poi perderò altre cose, perderò responsabilità, perderò credibilità, perderò tante cose che nel momento in cui crolliamo nei compiti, nei progetti, negli obiettivi che Dio vorrebbe farci raggiungere, andiamo in crisi. E tante volte siamo in crisi pure senza accorgercene. Perché? Perché ci sentiamo inadempienti. Ci sentiamo non perdonati, ci sentiamo a disagio davanti a Dio. Perché? Perché poi gli altri magari non la vedono la nostra doppia vita, ma noi sì, se siamo sinceri. Certo, ci sono quelli che hanno imparato pure a bluffare con se stessi e allora si inventano tutta una realtà che non esiste. Ma se tu sei qualcuno che hai cercato con la tua volontà di raggiungere un cambiamento, di salvare la tua famiglia, di salvare veramente la tua salute mentale, se tu sei uno che si è sforzato per senso del dovere, Dio ti sta dicendo: non hai fatto male, perché sei cosciente, è giusto essere responsabile, è giusto, però non ce la farai solamente col senso del dovere, non ce la farai con la coerenza umana, non ce la farai. E se ti sei scoraggiato e ti sei fermato, ti sei bloccato, ci alziamo in piedi. Se ti sei bloccato perché hai sentito la fragilità umana, hai sentito il dolore, hai sentito la morsa della tua carnalità e quasi quasi hai pensato che non potevi più raggiungere l'obiettivo di Dio, non potevi più essere al centro della volontà di Dio, ti sei rassegnato a un cristianesimo di seconda, terza, quarta linea, vieni in comunità ma ti tieni a distanza perché pensi che tanto non riuscirai a cambiare. Dio questa mattina ti sta dicendo: c'è speranza per te, c'è la via di uscita se solo cominci a credere che è possibile amare, è possibile perdonare, è possibile non essere consumati dalla gelosia, è possibile non essere consumati dall'invidia, è possibile non essere logorati dall'amarezza, è possibile. Tu dici: ma non ce l'ho fatta, ci ho provato, mi sono sforzato, sono rimasto solo con i miei sforzi, mi è venuta l'ernia nel nome di Dio, ho cercato di portare dei pesi che mi sentivo il dovere di portare e sono rimasto schiacciato. Dio ti dice: io prendo il tuo peso questa mattina e voglio farti scoprire che c'è una potenzialità. Io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. Lì dove sei andato in blackout, lì dove hai detto basta, come i discepoli del Maus, è finito il bello, hai avuto esperienze deludenti di chiesa, hai avuto esperienze deludenti di qualunque genere, di famiglia, Dio ti sta dicendo: non è finita, hai appena cominciato il percorso, ora passa dalla tua coerenza, dal tuo senso del dovere, passa alla mia potenza. Io sono forte dentro di te, la mia pace è forte dentro di te, credila. La mia voglia di relazionarsi è forte dentro di te. Signore, ma a me non mi va più di vedere nessuno, mi sono scocciato, mi sono rotto. Ma Dio dice: io ti ricompongo e la mia forza che è dentro di te, non devi neanche chiedere, ma tante volte ci sono tante preghiere che non ricevono mai risposta perché suonano così: Dio dammi la forza, Dio dammi la forza, è qua come uno che sa a fare pregare, Dio dammi la forza, ma la forza dell'amore, la forza della pace, della gioia, della giustizia, della gioia, dell'allegrezza è dentro di te. Questo lo Spirito Santo sta cercando di rivelarti, dicevamo stamattina, sta cercando di farti vedere questa meraviglia della identità nuova che Dio ti ha dato. Non ti devi suggestionare con una specie di training autogeno biblico. Faccio autosuggestione biblica. Io sono forte, io sono forte, io sono forte, io sono potente. Come una specie di suggestione mentale. No, hai bisogno con semplicità di crederci, di avere fede. E se tu ci credi, sposti montagne di amarezza, sposti montagne di risentimento, sposti montagne di incompatibilità e ti ritrovi capace di costruire con i tuoi fratelli, con i tuoi familiari, quello che il diavolo ha cercato di distruggere e quello che hai cercato tu di ricostruire però con gli sforzi umani. Voglio pregare alla fine di questa breve meditazione. Perché? Perché lo scoraggiamento che è subentrato quando hai cercato di essere coerente e non ce l'hai fatta, tu stesso ti sei giudicato, forse qualcun altro ti ha detto: ma che razza di cristiano sei, ma che coerenza, sei colpito dalla tua frustrazione. Dio ti sta dicendo: figlio mio, figlia mia, scopri il potere di quello che io ho messo in te, scopri la potenza della grazia, scopri la potenza della libertà. Perché? Perché se la scopri starai meglio, e stando meglio tu starai meglio con il tuo congiunto, con la persona più accanto, con il tuo fratello, piuttosto che consumarti nel tuo senso di fallimento. O alcuni si consumano accusando sempre gli altri, alcuni si consumano accusando se stessi, non so a quale categoria appartieni. Ma più che consumarsi nella incapacità, nell'impotenza, nella impossibilità, questa mattina Dio ti dice: è possibile, puoi ogni cosa nella forza che io ti ho dato. E dillo a te stesso per concludere, mentre pregheremo un momento assieme, dillo, dillo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Dillo, dillo a te stesso con fiducia, e non colui che è chissà in quale oscura galassia lontana e che forse non so se neanche mi ascolta, in colui che abita in me, è dentro di me, e ha messo questa risorsa già dentro di me. Ecco perché la posso sfruttare, non perché devo fare una richiesta per riceverla, ma perché posso credere questa mattina attraverso la rivelazione dello Spirito Santo che tutto è compiuto, che tutto mi è stato donato, che i luoghi celesti sono in me e io da queste realtà, da questa eredità tiro fuori quello che mi serve per poter perdonare, amare, benedire, vivere il progetto di Dio e poi ancora di più vivere il carisma che Dio mi ha dato, vivere la chiamata che Dio mi ha dato, andare oltre la contraerea nemica che cercherà di fermarti in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma anche lì resisterai agli attacchi del male stando fermo nella fiducia che tutto è possibile a chi crede. Credi, fidati, questa mattina ti dice il Signore, fidiamoci del suo amore, del suo progetto, al di là delle evidenze esterne, e arriveremo oltre la tempesta e arriveremo a realizzare le promesse che Dio ha per la nostra vita. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina e non vogliamo essere indolenti, ma vogliamo essere come quelli che per fede e perseveranza ereditano le tue promesse, perché sei tu persino che crei il volere e l'operare in noi per la tua misericordia. La stessa volontà non è frutto di uno sforzo, ma è scoperta di quella, di quel miracolo dell'amore che ci può sospingere, ci può fare avere più gioia nel dare che nel ricevere, ci può fare essere più che vincitori, ci può fare coprire moltitudini di peccato, ci può fare sperare ogni cosa, sopportare ogni cosa, ci può fare non inasprire, non sospettare il male. Questo è il tuo amore, Signore, e noi puntiamo tutto su questo. Non ci illudiamo nel nostro sforzo, nella nostra coerenza, ma sappiamo che credendo al tuo progetto, anche se abbiamo visto molte grandi prove, tu ci darai di nuovo la vita e ci tirerai fuori dagli abissi della terra. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.